in un contesto di guerra che noi ora non viviamo, ma in altri posti nel mondo lo vivono, le donne possono reagire a questa situazione. E abbiamo guardato la resistenza perché comunque sono le nostre nonne quelle che hanno vissuto questa esperienza, non è troppo lontano da noi, e volevamo vedere come le donne, in particolare in quella situazione, avevano affrontato il discorso della guerra, dell'occupazione militare, dell'occupazione tedesca e quindi del nazismo in casa, del fascismo molto prima, quindi di tutto questo discorso della dittatura, che cosa significava per le donne italiane aver vissuto il ventennio fascista, e per fare anche poi delle analisi nostre che non stanno nel film perché finisce con la liberazione. E però noi ci interroghiamo a partire da lì, nel senso vogliamo capire oggi il fascismo che cosa significa sui corpi e sulle vite delle donne, e questo poi non so, ci piacerebbe anche che venisse fuori in un dibattito, nel senso così in un confronto anche con voi che l'avete ascoltato, per sapere che cosa ne pensate, se c'è qualche domanda oppure qualche intervento. Intanto qua c'è Toni Rovatti che è venuto a darci un supporto storico e storiografico, e comunque non so se magari ci vuoi dire qualcosa di quello che pensi. Grazie, grazie.
Sì. Ciao a tutti. No, io riparto un po' al discorso sulla tematica del film, poi magari arrivando all'attualità. Intanto vorrei raccontare di come le donne di fatto, dal punto di vista invece degli ordini di controguerriglia tedeschi e fascisti, siano invece identificate. Negli ordini della primavera del 44 di Kesselring, che è il comandante in capo delle forze armate tedesche in Italia, ci sono degli ordini molto espliciti sul fatto che in certe situazioni di controguerriglia chiunque, anche donne e bambini, possono essere considerati invece elementi legati alla resistenza e che quindi possono essere coinvolti nelle azioni di controguerriglia. Questo è quello che fa scatenare tutta una fase di stragi contro i civili che implicano anche gli inermi. Ma è molto interessante secondo me vedere il fatto che dal punto di vista del nemico invece le donne diventano subito protagoniste, così come negli atteggiamenti di polizia fascisti la tortura verso le donne, il particolare accanimento sul corpo delle donne, lo stupro è assolutamente qualcosa di teorizzato. Nel senso che è non solo da parte in realtà degli eserciti nazifascisti, ma anche in realtà da parte degli alleati. Sono poco conosciute, ma esistono tutta una serie di episodi di stragi dell'esercito liberatore e delle parte dell'esercito marocchino sul fronte di Cassino, che fa stupri di massa, perché in guerra l'idea di violare il corpo della donna è comunque una strategia. Non solo, le donne sono chiamate in realtà a partire dalla primavera e dall'aprile del 44 anche dai partiti antifascisti in maniera molto precisa, non solo con un ruolo assistenziale ma con un ruolo di protagonismo nella difesa per esempio degli uomini, non solo coinvolti nelle chiamate alle armi ma nelle chiamate del lavoro. Si chiede alle donne di non solo partecipare alle proteste per il caro vita ma anche proprio di fare ostruzionismo. Qua a Bologna c'è una caserma, che è Caserme Rosse, che è un punto di smistamento assolutamente poco studiato e poco conosciuto dalla storiografia, ma in cui passano, si dice, 35.000 lavoratori maschi presi, come dire, nei grandi rastrellamenti dell'Appennino tosco-emiliano, e viene chiesto alle donne a un certo punto di essere loro protagoniste delle manifestazioni a difesa degli uomini da parte del Partito Comunista Antifascista Clandestino di Bologna. Le donne ci sono e il loro ruolo ha una pericolosità in realtà molto, molto precisa, come dicevo prima, perché sono identificate come nemici. Io del loro documentario prima di tutto sono rimasta affascinata dal titolo, perché Bandite non è solo, come dire, la declinazione di banditi nel senso di come venivano apostrofati i partigiani nella resistenza, ma è anche bandite dalla storia, e anche bandite è la delusione del dopoguerra. Si intravede la forza nel documentario delle donne che riescono a parlare del maschilismo in brigata, del maschismo dei compagni in realtà, di come una educazione fascista sia un'educazione che sia trasversale purtroppo anche nella resistenza rispetto allo stereotipo femminile. Tant'è che ci sono documenti ufficiali delle formazioni partigiane che da una parte riportano uno stereotipo assolutamente tradizionale delle donne come angeli del focolare, per cui non so, ho in mente una situazione del 1° aprile 1945 sull'Appennino modenese, in cui in questa formazione Monchio che resiste a un attacco tedesco si parla delle donne che partecipano portando i piatti di tortellini ai come direi ai guerriglieri, ed è evidentemente un'immagine stereotipata e queste sono le cronistorie della resistenza, così come ci sono documenti ufficiali tipo della gruppo brigate Romagna del primo periodo. Normalmente le brigate partigiane nel primo periodo, che riguarda l'autunno un inverno del 43 o il gennaio-febbraio del 44, sono formate soprattutto da renitenti alla leva. Bisogna considerare che le leve fasciste includono nella primavera del 44 un target di età che va dai 18 ai 30 anni. Gli uomini sono costretti a scegliere, sono costretti dalla situazione, o sono dentro l'esercito dell'RSI o sono dei disertori e quindi, come dire, condannabili alla pena di morte, o fanno una scelta. Quindi i primi gruppi partigiani spesso e volentieri sono gruppi di renitenti o di sbandati. Le donne scelgono di andare in montagna, le donne escono da uno stereotipo da cui è molto difficile da uscire. Come abbiamo visto, spesso hanno alle spalle famiglie antifasciste, hanno una tradizione alle spalle, ma è anche una scelta che va contro degli stereotipi dentro la famiglia. Ripeto, nel gruppo Brigate Romagna c'è una cronistoria del primo periodo in cui c'è un comandante partigiano. I primi comandanti sono spesso figure leggendarie, avventuriere, che vengono poi anche spodestati da una gestione più politica del CLN successiva. Non a caso c'è questo comandante che è libero, che è un comandante anche molto contestato, che poi verrà ucciso dalle stesse formazioni partigiane perché viene ritenuto comunque un traditore rispetto a alcune logiche di guerra. Al suo fianco c'è una donna partigiana che scappa dal Friuli Venezia Giulia perché, come dire, è identificata dai nazisti come potenziale sostenitrice della resistenza. È una donna che lascia due figli e viene apostrofata esplicitamente come puttana nei documenti ufficiali della resistenza, perché è così, cioè lo stereotipo è assolutamente trasversale e va molto oltre il 45, nel senso che il 45 è la liberazione. Non dobbiamo dimenticare che in alcune situazioni, compresa Bologna, alle donne viene impedito di sfilare alla liberazione, perché sfilare insieme ai partigiani in fondo significa essere delle donne non a modo, cioè essere in montagna e potenzialmente essere delle donne facili, e questa cosa è molto presente. La partecipazione femminile è talmente ampia nella resistenza che non si può non dare il voto alle donne. Nel 46 ci sono donne alla Costituente, la Costituzione riporta, come dire, dei grandissimi passaggi in avanti invece nel riconoscimento alle donne. Eppure sono riconoscimenti che spesso rimangono sulla carta per un ventennio. Cioè, ad esempio l'articolo 51 della Costituzione parla dell'accesso delle donne ai pubblici uffici in parità agli uomini, e le donne, comprese le laureate in giurisprudenza, di cui c'era anche una testimonianza, invece non possono entrare nella magistratura fino al 63. E non possono entrare perché gli ordinamenti vigenti che regolano queste cose, che la Costituzione, come dire, comunque considera, perché dice l'accesso ai pubblici uffici è paritetico a seconda degli ordinamenti vigenti, sono ordinamenti del 19, in cui la donna è considerata non adatta a fare una funzione di giudice, e questo tipo di argomentazione viene riprodotta fino al 63. Insomma, io credo che la delusione cocente delle donne che hanno, come nella prima guerra mondiale, trovato un'emancipazione nella guerra è fortissima nel dopoguerra. C'è una richiusura, c'è una mancanza di coscienza della tradizione maschilista e stereotipata dell'immagine della donna da parte del fascismo, che in realtà è molto legata all'immagine del materno, a una donna che fa la madre e che deve fare soltanto la madre. E non ci siamo liberati, credo, neanche oggi di questo.
Grazie a questo lavoro documentario abbiamo potuto appunto conoscere le donne e ci hanno raccontato tantissime situazioni che non siamo riusciti a inserire tutte nel lavoro. però per esempio quando una donna coscientemente, consapevolmente ti racconta il mio uomo, ad esempio ero fidanzata, stavo in montagna, il mio uomo non voleva che stavo lì e sapeva che se tornavo a casa mi avrebbero trovato i fascisti, mi avrebbero arrestata, ammazzata, e piuttosto mi ha detto: se rimani qua ti lascio, non stiamo più insieme. E lei mi ha detto: io non mi sono mai più sposata, non mi sono sposata con lui, ma non mi sono mai sposata perché volevo continuare a fare questa vita, volevo continuare a essere impegnata nel sindacato, nel far politica, e quindi ho fatto una scelta anche rispetto a questa cosa qua, che appunto per una donna che è nata nei primi anni del Novecento capiamo che c'era una fortissima consapevolezza dell'oppressione di genere in quel momento. E quindi anche da quel punto di vista loro sono un esempio per noi. E poi non so, rispetto al documentario, direi appunto a noi ci hanno trasmesso quello che volevamo poi che passasse anche era l'empowerment, cioè il discorso di dare forza alle donne che vogliono reagire in qualche modo a contesti vari di oppressione. Loro ci mostrano una forza e una risolutezza e un andare oltre appunto a tutti gli stereotipi chiarissima. Cioè, e l'altra cosa che mi veniva in mente prima è questa del parlare della resistenza e di quello che hanno fatto è passato anche del tempo, l'hanno anche dovuto digerire in un certo senso quello che hanno fatto, e molto di quello che abbiamo oggi a livello di scritti e a livello di raccolte di materiali e di testimonianze è stato raccolto negli anni 70 e negli anni 80 da altre donne, ricercatrici, donne interessate del movimento, comunque quindi le femministe sono andate a cercare le donne che facevano la resistenza, perché appunto questo discorso del non trovarle nei libri di storia, non trovare perché numericamente non sono abbastanza per essere storiograficamente inserite, 70.000 donne, cioè non parliamo di poche decine, cioè non parliamo di un gruppo di donne, cioè abbiamo testimonianze, abbiamo visto foto di formazioni esclusivamente femminili per il discorso che non si dovevano mescolare, non ci si doveva mischiare per non cadere nella diffamazione di aver avuto rapporti sessuali, la promiscuità, si facevano brigate di sole donne, e ci sono testimonianze fotografiche e questo a noi ci ha dato forza, nel senso abbiamo detto ok, a prescindere da tutto comunque un obiettivo l'hanno, in quel momento l'hanno raggiunto, almeno fino alla liberazione ci sono arrivate con una forza e una consapevolezza anche nei gruppi di difesa della donna, l'auto-organizzazione è stata da subito, dopo sono arrivati tutti i partiti e hanno trovato una forma di organizzazione trasversale multipartitica, ma all'inizio la partecipazione, diciamo l'emergenza l'hanno sentita le donne, ce lo raccontano e hanno agito, quindi un grande esempio, questo per noi è stato un grande esempio.
Magari solo un altro una piccola cosa sulla questione dello stupro, cioè questa cosa dello stupro diventa centrale come cartina di tornasole, perché per esempio, tanto per darvi un altro dato, è impressionante come nell'amnistia del 46 per i delitti fascisti, che prevede delle cause ostative, che significa delle situazioni nelle quali non è possibile applicarla, una delle possibilità è quella delle sevizie, e questo articolo di legge, che è molto conosciuto, parla di sevizie particolarmente efferate. Questo articolo di legge è particolarmente conosciuto perché è stato storpiato dalla magistratura per considerare, come dire, solamente, cioè fare una serie di distinguo giuridici sulla cosa significa sevizie particolarmente efferate, quindi soltanto quelle a un certo grado. Beh, per intenderci, lo stupro non viene mai considerato una sevizia particolarmente efferata, ma lo stupro di gruppo e lo stupro con dei livelli di brutalità estremi, eppure non è così, perché in realtà c'è una regressione molto forte nell'immediato dopoguerra, che per esempio riguarda la famiglia e il diritto di famiglia. Il diritto di famiglia in Italia è del 75, cioè passano 30 anni e rimangono, come dire, delle codificazioni che vedono il capofamiglia come quello che ha diritto sul patrimonio, che ha diritto su qualsiasi cosa, in cui, come dire, il diritto d'onore ha ancora un suo senso, in cui lo stupro è, come dire, un reato contro l'onore, cioè... In realtà l'educazione fascista sul rapporto di genere è qualcosa di molto più profondo e molto più incisivo, che fa parte di tutte quelle disapplicazioni, secondo me, delle speranze invece presenti nella Costituzione.
E anche... diciamo, il discorso del come viene rappresentato poi questo discorso, come non viene rappresentato, nel senso il riconoscimento prima, nel momento in cui, quando vengono riconosciuti i partigiani, se hanno fatto almeno 3 azioni armate, e quindi da questo riconoscimento già uscivano fuori tutta una fetta di parte dell'esercito partigiano che aveva fatto altro dallo sparare, per esempio aveva portato le armi, o come ci raccontano, oppure aveva portato ordini, e anche nella rappresentazione il discorso della, per esempio, della staffetta è venuto fuori come anche una forma di marginalizzazione. Perché se tu dici staffetta e pensi a ufficiale di collegamento, e quindi ha un ruolo fondamentale dentro a un esercito, soprattutto di quel tipo, organizzato in maniera clandestina, eccetera, e invece pensi alla staffetta in bicicletta che va in giro per le campagne, così, cioè è un po' diverso, puoi avere degli immaginari diversi a seconda, appunto, anche di come usi i termini e di come te lo vogliono far passare, la stessa cosa. Con noi adesso abbiamo un'idea diversa di che cosa era quella bicicletta e di com'era farsi 60 chilometri, grazie anche al fatto di averci parlato e di averle ascoltate in diretta, ma anche avendo letto i libri. Però un'altra cosa che volevo dire rispetto proprio al discorso della produzione è che per noi l'obiettivo era quello anche di tirare fuori questi materiali, questi volantini di cui parlavi prima, la chiamata alle armi, cioè tutti questi fogli di carta che stanno dentro a questi istituti storici bellissimi in giro per l'Italia, tra cui il Parri di Bologna, piuttosto che a Modena, a Parma, a Torino, e ci siamo fatti aprire questi faldoni e abbiamo fotografato e messo dentro. Però per noi era veramente bello quello di poter portare fuori da questi luoghi e poterlo far vedere dove volevamo. Perché non è sempre così accessibile, o non ci si pensa di andarsi a fare un giro a Alfonsine, a un museo della Resistenza bellissimo che comprende anche tutta Ravenna, oppure, insomma, se vuol dire andare in giro per l'Italia. Noi, grazie a Bandite, l'abbiamo fatto e speriamo anche di aver restituito un minimo tutto quello che ci ha dato, perché a noi ci ha dato molto a livello umano e anche di consapevolezza di quel periodo, di quel momento storico, e anche del nostro un po'. Comunque siamo riconosciute molto, abbiamo pensato anche che oggi non è che siamo molto molto più avanti, anche rispetto semplicemente al discorso della Bianca Guidetti Serra, che dice parità di lavoro, parità di salario tra uomini e donne. Cioè, ancora adesso stiamo lì nella rappresentanza dentro alle istituzioni, che magari non è esattamente quello che mi interessa a me, perché io comunque sto fuori dall'istituzione, faccio politica fuori dall'istituzione, però anche facendo politica fuori dalle istituzioni, per esempio, appunto il discorso del come ci si rapporta, o che tipo di situazioni di conflitto tra generi viene fuori, comunque siamo ancora molto molto indietro, dobbiamo lavorare un casino ovunque.